Che dire? Allora, ci sono un paio di sollecitazioni che mi sottoponevano dai vostri colleghi qui davanti, che adesso affrontiamo. E poi volevo usare un momento, lo stimolo dell'altra volta per ragionare con voi, salve, sull'esperienza che conto di ripetere nei prossimi anni. Vi comunico tra l'altro che probabilmente ci rivedremo a più riprese nei prossimi anni, per cui potrebbe diventare una prassi di lavoro più consolidata, se Dio vuole. Quindi volevo cominciare con qualche piccola osservazione generale sulla strategia del lavoro in gruppo. Il lavoro in gruppo abbiamo detto ripetutamente che è una delle tecniche che vengono utilizzate più spesso oggi anche a livello di organizzazione, anche a livello di lavoro pratico, aziendale e quant'altro, perché è una strategia che permette di amplificare, diciamo, i contributi dei singoli per arrivare a un risultato che di norma è al di là della portata del singolo, o perlomeno che il singolo da solo avrebbe difficoltà a raggiungere. Alcuni vostri colleghi mi dicevano che effettivamente hanno tratto un notevole giovamento, un certo, diciamo, divertimento, se vogliamo usare il termine anche in modo un po' così non troppo canonico, dall'esperienza. Una cosa che è venuta fuori oggi, perché abbiamo rifatto lo stesso esperimento con i vostri colleghi del Beata Lucia, e mi ero dimenticato di dirvi, allora ho colto l'occasione perché mi sembrava carino dirla, ma il gruppo stesso è un oggetto di studio molto interessante dal punto di vista del sociologo e comunque dello scienziato sociale, perché il gruppo dispiega una varietà di dinamiche nello spazio, nel tempo, nelle procedure, nelle relazioni, che dicono molto di coloro che fanno parte del gruppo. Non credo l'abbiate notato, ma nel normale svolgersi di un'esperienza di lavoro in gruppo c'è una prima fase in cui il brusio è molto contenuto, spesso e volentieri addirittura c'è il silenzio, che probabilmente è anche da ricondurre al momento in cui si studia quello che bisogna leggere, insomma, lo stimolo del lavoro in gruppo in questione. Poi pian piano comincia il primo brusio, i primi scambi che sono normalmente abbastanza imbarazzati, abbastanza ingessati, se vogliamo sempre usare un termine, no? E poi pian piano il brusio aumenta, perché ci si trova pian piano a proprio agio, si costruisce quello che è effettivamente un'atmosfera particolare del gruppo, e quell'atmosfera particolare del gruppo è effettivamente una specie di calderone nel quale convergono i contributi di tutti e dal quale spesso e volentieri emergono delle idee che non c'erano, delle intuizioni che uno avrebbe, ma magari aveva avuto in modo meno sistematico perché non era riuscito a mettere a fuoco, tutta una serie di cose che sono effettivamente il valore dell'esperienza del gruppo. Un gruppo che lavora bene è soddisfacente per chi ne fa parte e oltretutto produce dei risultati degni di nota. Vi ricordate, uno dei gruppi dell'altro giorno ha fatto un buon lavoro, veramente un buon lavoro, è andato al di là di quello che c'era scritto nelle pagine semplicemente, insomma, è quello che vorrei che capiste come strategia di studio proprio. Lo studio è qualcosa che dovrebbe far questo anche senza il gruppo, ma se per caso vi trovate meglio a lavorare in gruppo, fatelo, non c'è nulla osta che si studi in gruppo, purché si studi in gruppo ovviamente non soltanto dicendo cazzate e mangiando patatine, ma anche cercando di tirar fuori qualcosa. Tra l'altro è una tecnica, e questo lo dico perché spesso e volentieri uno ha delle aspettative, ora non so se voi ci abbiate fatto caso, ma spesso e volentieri nella prima fase del lavoro di gruppo parlavate coprendovi la bocca oppure schermandovi con dei pezzi di carta oppure guardandovi intorno come quasi fosse un qualcosa che non andava fatto, soprattutto se stavate dicendo cose non direttamente pertinenti al lavoro del gruppo. Questo non è giusto, nel senso che il gruppo è un gruppo che si alimenta di ciò che viene detto. Se uno fa una battuta, benvenuta la battuta, anche perché spesso e volentieri è proprio la battuta che causa poi l'idea. Cioè, non pensate che il lavoro di gruppo è necessariamente una cosa barbosa in cui tutti parlano solo di sociologia, di Bourdieu o di cose. Questa è un'altra strategia che viene spesso e volentieri utilizzata oggi sia dai ricercatori da noi, che dalle aziende, che dalle imprese, che si chiama brainstorming. Non so se vi è mai capitato di leggere. Ecco. Brainstorming vuol dire tempesta di cervelli, diciamo in modo un po' così altisonante, ma sta esattamente a indicare questo, ovvero sia il momento di libertà formale nella quale uno dice quello che gli passa per la testa, che magari lì per lì spesso e volentieri viene accompagnato da un preventivo "so che è una cazzata ma". Non serve, perché spesso e volentieri sono proprio le cazzate quelle che poi ti dice, c'è uno che la guarda e dice "ma lo sai che sarà una cazzata, però da questa cosa potremmo", e lì parte il processo di costruzione collettiva. Per cui il brainstorming è una fonte inesausta, diciamo che è lo strumento al quale noi ci rivolgiamo per stimolare quella famosa creatività della quale tutti parlano e spesso e volentieri della quale non si sa come fare a venire a capo, come si fa a gestirla, eccetera eccetera. Quindi anche il brainstorming è un momento divertente, è un momento di, quando ero piccolo si diceva cazzeggio, non so se uso ancora il termine, però insomma fondamentalmente è quello il punto. Non serve essere pomposi, non serve essere formali, non serve essere sussiegosi, basta buttarvi quello che viene in mente. Chiaramente facendo così attingiamo ai livelli di conoscenza intuitiva, come credo di avervi già detto, no? Che sono quelli, ribadisco, che andrebbero privilegiati nel momento dello scritto, come vi ho accennato più volte. Quindi insomma, ecco, il gruppo da questo punto di vista ha una serie di pregi, una serie di pro, ha anche dei contro, e per la descrizione del gruppo da questo punto di vista è interessante perché ci permette di parlare di un aspetto della sociologia simmeliana, ne parlo in modo molto così cursorio, però credo che valga la pena sottolinearlo perché l'ho sentito esporre da vostri colleghi. Tre vostri colleghi oggi sono venuti anche stamattina, e quindi non ho fatto far loro Bourdieu, perché avevo fatto l'altro giorno, gli ho dato un altro testo da commentare. Io ho detto, dico, come è andata? Dice, beh, non un granché oggi. Dico, perché? Ma forse perché eravamo troppo pochi. Quindi evidentemente un gruppo composto di pochi elementi da questo punto di vista non funziona. E questo è uno dei ragionare di Simmel quando parla di sociologia formale. Lui tendeva a credere che la sociologia fosse un'osservazione di forme, ma non di forme come cose solide, date, ingessate, cristallizzate e via discorrendo, quanto come caratteristiche descrittive della realtà. Allora, un gruppo di tre persone, secondo Simmel, ha delle caratteristiche particolari, non per altro, quanto per essere composto da tre persone. Quindi tutti i gruppi di tre persone, indipendentemente da chi li compone, per essere di tre persone hanno delle dinamiche particolari. La famosa triade, che è uno dei concetti centrali in quasi tutte le descrizioni della società. Poi un'altra stamattina invece ha detto, beh sai, siamo tanti in questo gruppo, come a dire, se anche non collaboro io è uguale. E questo cosa ci dice? Ci dice che se un gruppo è troppo ampio si innescano delle meccaniche per le quali di fatto i meno motivati si ritraggono dal contribuire alla vita del gruppo, perché tanto ci sono gli altri. Quindi un numero elevato di membri del gruppo in qualche modo crea un alibi, il gruppo diventa meno cogente, il gruppo è occasione di presenza passiva. Quindi per questo vi dicevo, quando costituite i gruppi, quando si fanno esercitazioni in classe, se doveste fare dei gruppi per conto vostro, attenti all'equilibrio numerico, perché 6-7 persone sono perfette, di più si crea normalmente una situazione per cui parlano in tre e gli altri stanno zitti. Probabilmente pensano ad altri, ad altro, si vedono avere degli atteggiamenti completamente diversi, eccetera. Quindi vedete che anche semplicemente ragionando sul numero dei componenti noi siamo in grado di dire delle cose. E questo va a confermare tante cose che vi ho detto sulla capacità d'attenzione ai fenomeni. Cioè, i fenomeni si possono analizzare da miriadi di aspetti, e normalmente tutti gli aspetti, se si adotta il giusto punto di vista, sono significativi, sono utili, permettono di intuire cose e via discorrendo. Il gruppo da questo punto di vista, dicevo, è anche un ottimo oggetto di studio. È talmente interessante che ci sono delle branche di sociologia che pensano che la sociologia debba studiare solo i gruppi, tant'è vero che la chiamano gruppologia, che se possibile è ancora più brutto di sociologia, per cui diciamo che facciamo finta di niente. Però di fatto il gruppo è il momento topico, è un momento topico della vita dell'uomo fondamentalmente, perché, e qui ci agganciamo a tutto quello che è stato già detto finora, il gruppo è il momento del riconoscimento. Il gruppo normalmente, gruppi piccoli sono gruppi anche qualitativi, no? Tant'è vero che quando voi costituite gruppi, di norma li costituite con i vostri amici o con i vostri colleghi con i quali avete dei rapporti che sono più primari che non secondari, no? Tant'è vero che il momento della formazione dei gruppi è indicativo anche per vedere quali sono le correnti interne alla classe, chi sta con chi, chi non sta da nessuna parte, chi tende a vedersi in un certo modo e chi in un altro, e questo ovviamente è parte del linguaggio non verbale, è parte di tutta una serie di informazioni che sono comunque interessanti da sapere dal punto di vista del docente, ma anche spesso e volentieri dal punto di vista di chi fa parte dei gruppi stessi, se comincia ad avere l'occhio adatto per rendersene conto. Quindi il gruppo è anche, come vi dicevo, luogo di riconoscimento. Il momento del dibattito insieme a un gruppo è un momento in cui si viene riconosciuti. E questo è particolarmente importante perché, vi ho detto e vi ripeto, che dalla dinamica del riconoscimento derivano una serie di conseguenze per il singolo che sono centrali. Ossia il riconoscimento è il processo nell'ambito del quale si dispiega l'identità individuale. E quindi, chiaramente, una pratica di gruppo, e questo è ovviamente da riportare a quello che vi ho detto sul gruppo dei pari, se vi ricordate, no? Una pratica di gruppo è una pratica che permette di avere un'identità più salda, più solida, un'identità che non dubita di se stessa. Laddove una prassi che non ti porta quasi mai a interagire con altri su un piede di parità, una prassi che non ti permette di intraprendere dei contraddittori, di avere degli attriti, perché è chiaro che nei gruppi ci sono anche gli attriti, non è sempre solamente una questione di sono d'accordo con te e via discorrendo, c'è spesso il caso che uno debba perorare le sue idee. Tutto questo è qualcosa che tu porti con te come bagaglio esperienziale, come cultura soggettiva, come apertura verso l'altro, che poi sia con la maiuscola o con la minuscola ci interessa un po' meno. Quindi ecco, questa è una serie di osservazioni che volevo farvi perché credo sia importante che cominciate perlomeno a tenerlo presente. Un po' perché probabilmente nella vostra prassi di vita vi troverete spesso e volentieri a lavorare in gruppi. Allora non so chi abbia esperienze di amministrazione pubblica per esempio, ma l'amministrazione pubblica i gruppi li chiama tavoli. C'è un proliferare di tavoli e di consigli, di riunioni e di tutta una serie di strumenti che sono mirati ovviamente a creare questo tipo di clima, che è perfino esagerata se vogliamo, cioè noi passiamo quasi più tempo in consiglio che non a fare il nostro lavoro nel nostro specifico campo. Chi lavora in aziende, in multinazionali, in industrie sa benissimo che ci sono dei momenti che sono esattamente studiati per questo, per creare uno spirito di appartenenza, per trasmettere dei valori, delle direttive più importanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una strategia nota, applicata, importante. Il problema è che, come al solito, se nessuno spiega i presupposti in base ai quali questa strategia viene applicata, spesso e volentieri i buoni risultati che potrebbe portare mancano, perché uno non ha minimamente coscienza del perché è chiamato a incontrare i suoi colleghi del piano di sopra o andare a vedere quello che dice il presidente, eccetera, eccetera, tutta una serie di difficoltà organizzative che uno si potrebbe tranquillamente risparmiare. Ci sono delle domande, delle condivisioni, qualcuno che ha provato cose particolarmente interessanti al momento del lavoro in gruppo la settimana dell'altro ieri? Per caso, dico, non so mai, visto che l'ultima lezione magari uno può anche divertirci. Oggi sono matto. No. Ok, allora veniamo invece a una chiarificazione che mi hanno chiesto qui davanti. Il libro è I Sette Saperi. Per chi ha il libro, siamo a pagina 24. Pagina 24 è il primo capitolo ed è un capitolo epistemologico, è il capitolo, diciamo, che ha a che fare con quello che abbiamo detto nelle nostre prime lezioni, quindi i paradigmi, il letto di Proguste, tutta questa serie di cose qui. Il punto incriminato è la determinazione delle operazioni logiche dominanti. Lo leggiamo inizialmente, pagina 24. Il paradigma è nascosto sotto la logica e seleziona le operazioni logiche che diventano nel contempo preponderanti, pertinenti ed evidenti sotto il suo dominio. Esclusione, inclusione, disgiunzione, congiunzione, implicazione, negazione. È il paradigma che accorda il privilegio ad alcune operazioni logiche a discapito di altre, per esempio la disgiunzione a danno della congiunzione. È il paradigma che dà validità e universalità alla logica che ha scelto. Nello stesso modo, dà ai discorsi e alle teorie che controlla i caratteri della necessità e della verità. Il paradigma fonda l'assioma e si esprime nell'assioma. Ogni fenomeno naturale obbedisce al determinismo, ogni fenomeno propriamente umano si definisce in opposizione alla natura. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa a proposito? Qualche idea? Immagino che essendo pagina 24 del Morando dovreste averla ormai già letta, perché insomma è l'inizio del libro. Sì, ci vorrà un break dalle lezioni, tutto sto entusiasmo mi stanca. Allora, il punto qual è? Che Morin è uno dei più fini analisti di queste dinamiche conoscitive. Abbiamo parlato di paradigma spesso e volentieri. Qui vedete una delle azioni del paradigma, sempre della quale abbiamo parlato effettivamente. Messa in questa veste è meno evidente. Dunque, cosa ci fa vedere Morin? Ci fa vedere che esistono delle operazioni logiche e ce le elenca: esclusione, inclusione, disgiunzione, congiunzione, implicazione, negazione. Ora, queste operazioni logiche sono proprie dei due paradigmi che noi abbiamo studiato ripetutamente, ovvero sia del paradigma et-et e del paradigma out-out. Qual è il punto? È che nessuna è prevalente rispetto all'altra. Ossia, non c'è un motivo scientifico, logico, visto che parliamo di logica, di preferire l'esclusione rispetto all'inclusione, di preferire la disgiunzione rispetto alla congiunzione e via discorrendo. È il paradigma che ti dice cosa preferire in queste operazioni logiche. Cioè, le operazioni logiche sono lì, ce ne sono svariate. Il problema è stabilire una gerarchia all'interno delle operazioni logiche, ovvero sia sapere quale privilegiare. E questo discorso lo fa il paradigma, il quale paradigma quindi è un atto pre-logico, evidentemente. Come abbiamo visto, è un atto che è influenzato da una serie di pulsioni, di sensazioni, di intuizioni che formano la prospettiva attraverso la quale noi vediamo il mondo. Quindi out-out o et-et significa scegliere nell'ambito di queste coppie una delle due operazioni come più importante dell'altra. È chiaro che se io ragiono in termini di out-out, sceglierò l'esclusione, sceglierò la disgiunzione, sceglierò la negazione, perché il mio ragionamento è un ragionamento, come abbiamo visto, dicotomico, o, il che vuol dire che escludo ciò che non è mio. La logica del noi e loro che abbiamo visto le ultime lezioni, se vi ricordate, il capro espiatorio, l'appartenenza e la non appartenenza. Quindi questo paradigma agisce prima ancora dell'azione logica come uno stabilire gerarchie all'interno delle operazioni logiche, e quindi dire: nella cultura nella quale io sono predominante si ragiona così, si preferisce escludere piuttosto che includere, si preferisce disgiungere piuttosto che congiungere. Vi ricordate che abbiamo parlato spesso dell'autopsia come paradigma ed emblema del nostro modo di conoscere? Evidentemente l'autopsia è un rituale disgiuntivo, perché prende un tutto e lo separa in pezzi. Questo è disgiungere. Il nostro modo di conoscere è un modo di conoscere, come abbiamo detto ripetutamente, che opera attraverso questa procedura. Non cerca di riunire tutte le parti diverse possibili per trarne un qualche tipo di significato, ma cerca il significato nella scomposizione in parti più piccole. Diciamo che potremmo perfino stabilire un interessante parallelo con la strategia di potere degli antichi romani, il famoso divide et impera. Che vuol dire? Che se tu dividi le forze avversarie vincerai, perché loro tutte insieme alleate sarebbero un problema per te, nel momento in cui si muovono da sole diventano gestibili, le possiamo sconfiggere, possiamo avere il sopravvento. Per cui nella divisione evidentemente c'è anche un gesto di potere e di controllo. Quando io conosco le componenti di un oggetto, nel nostro modo di ragionare controllo quell'oggetto. Per cui il paradigma out-out è questo, è disgiunzione continua, è specializzazione, se ci pensate. Se ci riagganciamo a quello che abbiamo detto delle caratteristiche della conformazione moderna di Dumont, il fatto che il sapere venga diviso in categorie, in specializzazioni il più possibile omogenee e separate, è evidentemente una strategia per far sì che il sapere diventi più debole, paradossalmente. Diventa più forte da un punto di vista strumentale, ma diventa più debole da un punto di vista di comprensione della realtà, di costruzione di un'autonomia di pensiero, di costruzione di una coscienza critica e via discorrendo. Quindi il punto della questione è questo: il paradigma dà validità e universalità alla logica che ha scelto. Se nella nostra cultura è stato prevalente per più di 200 anni il paradigma incarnato dalla configurazione individualista moderna, questo significa che nella nostra cultura da perlomeno 200 e passa anni vige il paradigma dell'esclusione. Vige il paradigma della soppressione dell'altro, che abbiamo letto più volte anche con l'altro testo, se vi ricordate, che qui Morin chiama negazione. Vige il paradigma della disgiunzione. Ok? C'è un modo inglese molto interessante, utile per capire queste cose, che dice: tu vedi gli alberi ma non vedi la foresta. Non so se l'avete mai sentito nominare. Ma è un modo molto interessante e molto intelligente perché ci dice esattamente questo: noi vediamo gli alberi, ma non la foresta. L'insieme degli alberi per noi è una somma di alberi, non ha una logica ulteriore, non è qualcosa di più. La foresta invece è di più, e questo l'abbiamo scoperto in ecologia a nostre spese, evidentemente, perché distruggendo le prime foreste poi abbiamo pensato che bastasse ripiantare degli alberi per rifare le foreste, e non è andata così, perché la foresta è un ecosistema. Non è soltanto gli alberi la foresta è una serie di condizioni, una serie di componenti, una serie di microrganismi di cui spesso non sappiamo niente, tutta una miscela di specie animali e vegetali che non erano lì, forse per caso, ma che comunque noi non siamo in grado di ricreare, per cui quando noi rimboschiamo, sì, facciamo un gesto buono, per carità, ma non raggiungiamo mai il livello qualitativo della vecchia foresta, perché la vecchia foresta era di più e noi non ce ne siamo resi conto perché noi ragionavamo in termini di alberi. Quindi questo è esattamente il modo in cui interpretare questo scritto, ovvero sia, chi vede gli alberi ragiona per esclusione, chi vede la foresta ragiona per inclusione. Qual è il problema? Che l'inclusione comprende l'esclusione, ma non viceversa. Perché è chiaro che un principio inclusivo, per sua natura, include anche il principio esclusivo, quindi può applicarlo in certi casi. Non so se questo è chiaro. L'inclusione è più ricca a livello di strumentazione, perché mentre l'esclusione ha soltanto l'esclusione, l'inclusione ha sia l'inclusione che l'esclusione, perché è inclusiva, giusto appunto. Per cui nel momento in cui io ragiono in un paradigma inclusivo, posso anche localmente applicare degli strumenti cognitivi che sono esclusivi. Questo non inficia la coerenza del tutto. Laddove, nel momento in cui applico un paradigma esclusivo, non posso mai includervi quello inclusivo, perché qui c'è un controsenso. Forse è un po' troppo sofisticata la questione, però pensateci un attimo. Includere vuol dire accettare, e escludere vuol dire rifiutare. Allora, l'accettazione, per essere coerente, accetta anche l'altro da sé, anche l'altro termine dell'opposizione. Laddove l'esclusione, per essere coerente, non può farlo. Per cui paradossalmente l'inclusione è più ampia, più variegata, più capace di descrivere la realtà che non l'esclusione. L'esclusione, diciamo perché questo ovviamente è un testo un tantino orientato, perché avrete capito, spero, che Morin non è a favore del paradigma esclusivo. Allora cosa dice giustamente? Che questo paradigma e le scelte che vengono messe in atto sulla base di questo paradigma sanzionano validità e universalità della logica che c'è dietro. Perciò il paradigma esclusivo vorrà essere sempre esclusivo e non accetterà mai la coesistenza degli opposti, quello che abbiamo chiamato essere contraddittoriale, se vi ricordate. Contraddittoriale è un aggettivo che ci serve a descrivere esattamente una situazione inclusiva, dove vivono, convivono, fioriscono probabilmente opposti. Quindi abbiamo visto nell'uomo coscienza e inconscio, mente e corpo, Ne abbiamo visto recentemente un altro che al momento mi sfugge, mi era venuto in mente un secondo fa, ma non lo vedo più. Comunque, insomma, ce n'era anche un altro. Tutto ciò che ha a che fare con noi, come abbiamo detto, ah sì, soggetto e oggetto nel momento del pensiero riflessivo, tornano. Quindi tutta questa serie di comportamenti, questa serie di qualifiche dell'essere umano come essere umano contraddittoriale sono comprensibili solamente in un regime inclusivo. Un regime esclusivo di per sé sceglierebbe una parte di queste opposizioni. Quindi saremmo o soltanto ragione o soltanto corpo, saremmo o soltanto coscienza o soltanto inconscio, che sono tutti i modi attraverso i quali abbiamo ragionato dell'uomo fino ad oggi, se ci pensate. Cartesio pretendeva che l'uomo fosse soltanto ragione, l'intera teoria evoluzionista si basava su questo discorso per dirci che l'uomo sarebbe diventato soltanto ragione, e qui ci agganciamo al discorso dei residui di Pareto, del quale abbiamo parlato più volte, ma ve lo ridico un'altra volta. Questi residui erano esattamente il risultato dell'esclusione dell'inconscio, ciò che pian piano il processo evolutivo stava rimuovendo. Quindi vedete, rimozione, negazione, esclusione, disgiunzione, tutta una serie di processi e di atti logici che qualificano un insieme di operazioni, perché non sono solo queste le operazioni, quello è il punto. Quello che dice Morin è che le serie di operatori logici sono tante. Non so se avete qualche tipo di sapere sugli operatori booleani. Qualcuno farà forse programmazione al computer, ma sono i famosi AND, OR, IF, tutti quelli, ecco. AND è inclusivo, OR è esclusivo, sono la traduzione di ET, ET, OUT, OUT, se vogliamo, perché la logica quella è, non è che c'è molto da girarci intorno, insomma, la logica propone una serie di, un ventaglio di possibili comportamenti abbastanza limitato. Eppure, pur essendo così limitato il sistema, noi riusciamo a limitarlo ulteriormente, perché noi abbiamo un pensiero che vi ho detto più volte, è riduzionista. Allora, troppi operatori logici, scegliamone soltanto alcuni. Questi operatori che scegliamo, nel regime del pensiero semplice, come lo chiama Morin e come l'ho chiamato più volte io, sono quelli della disgiunzione. Nel regime del pensiero complesso sono gli operatori dell'inclusione. Quindi a quel punto io non privilegio più la scelta fissa su uno degli aspetti, ma li prendo tutti e due, li tengo entrambi, e a seconda dei casi, a seconda dei contesti, a seconda delle relazioni nelle quali mi trovo, del livello d'analisi evidentemente anche, scelgo quale applicare. Quindi posso mettere in atto dei gesti cognitivi che sono molto più sofisticati, molto più vicini alla realtà di quanto non farei se ragionassi in un contesto esclusivamente di opposizione e negazione. Vi faccio presente a pagina 25 un richiamo abbastanza netto di quello che Morin chiama il grande paradigma d'Occidente, tanto per rincarare un po' la dose di quello che vi ho appena detto. Il grande paradigma d'Occidente formulato da Cartesio è imposto dall'evolversi della storia europea a partire dal XVII secolo. Questo è quello che abbiamo detto a lezione decine di volte. Il paradigma cartesiano disgiunge il soggetto e l'oggetto, ciascuno con la propria sfera. Da una parte la filosofia e la ricerca riflessiva, dall'altra la scienza e la ricerca oggettiva. Questa dissociazione dà una serie di coppie, di opposti, che abbiamo visto in gran parte, ma che è interessante rivedere in un'ultima analisi, e sono soggetto e oggetto, anima e corpo, spirito e materia, qualità e quantità, finalità e causalità, sentimento e ragione, libertà e determinismo, esistenza ed essenza. Quindi questi sono l'articolarsi del pensiero occidentale per opposti da Cartesio ad oggi, nel lasso di tempo del ciclo della storia moderna e della modernità al potere, diciamo, se vogliamo usare questa espressione, che abbiamo analizzato da più punti di vista durante le nostre lezioni. Grazie. Domande su questo argomento? Qualcun altro che dopo aver preso queste pagine si è accorto che non ha capito altre cose? Vabbè, faremo il possibile per capirci qualche cosa.
Secondo me anche il fatto di avere dei paradigmi da scegliere è un pensiero riduttivo a priori.
Non è male questa osservazione. Un'osservazione decisamente sensata e ci porta a un come dire, ci porta a dei livelli di analisi abbastanza sofisticati. Allora il problema qual è? Cercherò di essere il più possibile sintetico e chiaro. Se voi andate a prendere gli psicologi, scoprirete che la stessa coscienza è frutto di una evoluzione particolare, ovvero sia ciò che noi chiamiamo io non è qualcosa che c'è sempre stato, bensì è qualcosa che è venuto sviluppandosi nei millenni, dal primo nascere dell'Homo sapiens in poi. Ora questo io si costruisce, si costituisce, prende coscienza di sé e diventa riflessivo, come abbiamo appena detto, tramite una dialettica di opposizione, ovvero sia l'io riconosce se stesso come opposto al mondo, perché prima di questa coscienza l'io non si percepisce, è semplicemente parte del contesto, come immaginiamo siano gli animali, anche se non è detto che sia così. Però comunque, fino a che noi non prendiamo coscienza di noi stessi, non esistiamo in quanto soggetti pensanti, e cominciamo ad esistere in quanto soggetti pensanti nel momento stesso in cui ci opponiamo al resto del mondo. Questo è il gesto poi sublimato dall'idealismo tedesco, se qualcuno ha idea. Quindi l'io pone il non io, no? Questa opposizione fondamentale. Per cui la dinamica disgiuntiva è una dinamica effettivamente fondamentale per noi. Cioè noi ci riconosciamo solamente se ci riconosciamo diversi da qualcos'altro, nella fattispecie dal mondo, dal cosmo, dalla natura e via discorrendo. Tant'è vero che avrete letto, vi ho appena letto, uno degli assiomi del pensiero disgiuntivo è che l'umano si costituisce contro la natura. Quindi una parte di pensiero disgiuntivo è fondamentale, una parte di pensiero disgiuntivo è fondante per l'umanità. Qual è il problema? Che noi siamo andati oltre, ovvero sì, a un certo punto questo pensiero disgiuntivo diventa controproducente, perché il nostro processo di evoluzione interiore, di creazione coscienziale è andato al di là e sarebbe in grado di ripensare l'insieme, e questo passaggio noi non l'abbiamo fatto. È per questo che ci troviamo in qualche modo a dover ancora ragionare in termini di scelta di paradigmi. Non so se mi spiego. Ma comunque il gesto della scelta del paradigma è un gesto che in qualche modo è inevadibile, cioè il momento della scelta c'è sempre. Per cui, per questo vi dico che il paradigma inclusivo è importante, perché il paradigma inclusivo conserva in sé la possibilità del paradigma disgiuntivo. Perché noi le scelte le facciamo, e le scelte sono disgiungere. Non puoi essere sempre tutto quanto. Non so se mi spiego. Però tu, facendo la scelta, non ti limiti, cioè non aderisci interamente a quella scelta. Nel paradigma inclusivo sai che c'è anche il resto, non lo cancelli, lo mantieni, scegli ma mantieni l'esistenza, la pensabilità dei due estremi. Nel paradigma disgiuntivo questo non accade, tant'è vero che in regime di paradigma disgiuntivo noi non abbiamo pensato mai all'inclusione. Questo chiaramente, se ci pensate, se uscite dal gergo specifico epistemologico nel quale siamo ora e restituite ai termini il loro carico normale, pone tutto il problema del rapporto fra le culture, tutto il problema del rapporto con l'altro, perché evidentemente il paradigma che privilegia l'esclusione non si limita all'operatività logica, ma diventa una prassi di vita. Non so se questo è chiaro. Cioè, il momento in cui io ragiono per esclusione, non escluderò soltanto un corno di un problema teorico, ma escluderò anche uno diverso da me in pratica. Il paradigma disgiuntivo è la radice del problema del rapporto fra le culture, del razzismo, dell'opposizione, di tutto quello che abbiamo visto più volte, perché non permette di pensare la convivenza. Quello è il punto, capite? Esclusione e inclusione non sono solo operatori logici, sono anche dati di fatto. Se io non posso pensare l'inclusione a livello teorico, non la posso vivere a livello pratico. Mi pare abbastanza evidente come discorso. Perché tutti questi ambiti sono tutti connessi. Il paradigma non si limita a operare nell'ambito logico. Il paradigma opera in tutte le manifestazioni. Capite? E quindi se io non so pensare l'altro, non lo so pensare né a livello filosofico né a livello pratico. Non accetto il rom, non accetto l'omosessuale, non accetto il diverso, qualunque esso sia. Perché il diverso, in pratica, sono tutti ragazzi. Quello è il punto, cioè astringere, tutti sono diversi da me, per cui io più sono disgiuntivo e più odio gli altri, per definizione, perché non li posso accettare. Costruisco delle appartenenze che sono appartenenze di pancia, che sono appartenenze non elaborate razionalmente, che servono soltanto a far sì che io mantenga una possibilità di rapporto con qualcuno, perché teoricamente nel momento in cui io odio il diverso, odio tutti, perché tutti sono diversi da me, l'abbiamo visto, tutti sono uguali e tutti sono diversi, non c'è modo di venirne fuori. E da questo punto di vista ci ricolleghiamo a un simpatico passaggio del libricino giallo, che sta a pagina 113, 114, insomma, questo capitolo sui rapporti fra cultura e identità, che è molto importante perché connette un altro punto forte di quello che ci siamo detti fino adesso con queste prassi, ovvero sia ci dice il buon Kusch che lo Stato-nazione è molto più rigido ed esclusivo delle formazioni precedenti. Questo può sembrare scioccante, ma se ci pensate non lo è, perché lo Stato-nazione cosa trae al suo fondamento? Qual è il fondamento della nazione? L'identità nazionale. Per cui nello Stato-nazione teoricamente ci dovrebbero essere soltanto quelli che hanno quell'identità nazionale lì. Non c'è posto per gli altri, a priori. Perché lo Stato si costituisce esattamente come locus dei simili, di quelli che hanno la stessa etnia, la stessa stirpe, tutto quello che vi pare, a seconda dei casi ci sono tutta una serie, come vedrete nel libro, di passaggi, no? Dal genetico al culturale, all'ideologico e via discorrendo, ma di fatto la costruzione dello Stato-nazione è un irrigidimento rispetto al prima. Prima era molto più disattento. Se vi ricordate, avevamo visto nell'elenco di Dumont che una delle caratteristiche dei regimi olisti e tradizionali è quella di una distinzione soltanto fluttuante fra valori e comportamenti, tra soggetto e oggetto, quindi di una vaghezza che è anche fondamento dell'accettazione. Perché più io sono preciso e più traccio dei limiti, più traccio dei confini. L'essere precisi vuol dire avere dei limiti. L'essere così, a capocchia, indistinti, flu, è qualcosa che invece lascia spazio al compromesso, all'incontro, allo scambio, all'accettazione e via discorrendo. Non so quanti sappiano qualcosa di computer, dagli sguardi di prima non mi sembrava proprio la folla, ma comunque tento. Questo problema evidentemente si pone anche nella programmazione informatica. Perché? Perché la programmazione informatica è talmente precisa che basta un errore qualunque che il computer si ferma. Lo avrete presente, suppongo, no? Il computer si inchioda, il termine tecnico, e lì basta un 1-1-0, non è che deve essere una cosa complicata, perché il computer si aspetta delle cose, quindi sarebbe bello anche ragionare sul computer in chiave di aspettative, e nel momento in cui quelle cose non ci sono il computer non sa che fare, è paralizzato, non è che dice vabbè allora facciamo così, no, da quel punto di vista noi siamo molto più intelligenti perché noi ragioniamo e viviamo sempre con dati un po' così, a capocchia, sbagliati, teorici, non abbiamo le idee molto chiare, però sappiamo come muoversi. Allora, i programmatori di computer più intelligenti cosa stanno creando? Stanno creando dei computer che lavorano con una logica a fasi, che è scritto Fuzzi, non so se vi è mai capitato di vederlo, che vuol dire esattamente confusa, sfocata. Ovvero sia, vogliono mettere il computer in grado di trattare delle mancanze di precisione, perché ad oggi il computer è stupido. È talmente preciso che è cretino. Il problema per i programmatori del futuro è quello di creare dei computer che siano in grado di lavorare con informazioni parziali. A tutt'oggi il computer lavora soltanto con tutte le informazioni di cui ha bisogno. Non è flessibile, non è in grado di fare particolari gesti intelligenti, tant'è vero che il problema dell'intelligenza artificiale si è arenato clamorosamente lì, perché non si riesce a riprodurre il lavorio dell'intelligenza umana. Il quale lavoro dell'intelligenza umana, come abbiamo visto, non è soltanto razionale, ma fa conto e si appoggia su tutta un'altra serie di cose che il computer non ha a tutt'oggi. Quando daremo anche questo al computer avremo creato la vita e dopodiché sarà un problema piuttosto serio capirci qualche cosa. Già così non è che abbiamo le idee molto chiare, ma insomma, lì sarà veramente un problema. Però la troppa precisione diventa un problema, diventa un ostacolo al conoscere. E noi siamo arrivati a questo punto qui, per cui a questo punto qui noi dovremmo cominciare a revocare l'approvazione senza sfumature del paradigma dell'esclusione per adottarne un altro che sia più ampio, che al punto, nel momento in cui tu adotti il paradigma dell'inclusione, il paradigma dell'inclusione per sua definizione accetta tutto, puoi usare tutti gli strumenti a disposizione, non soltanto una parte, Quindi in qualche modo è più democratico, se vogliamo continuare a ampliare i riferimenti formali. Ora, scusate. Ok, 5 minuti.
Delle comunicazioni.
C'è una parte di quello che vi ho detto prima che merita di essere un po' più elaborata, nel senso che il ragionamento sulla rigidità degli stati nazione è interessante perché riecheggia un altro tipo di procedura simile che abbiamo già visto e quindi mi permette di fare un altro piccolo richiamo sul già visto. Nel libro trovate una serie di osservazioni molto stimolanti e interessanti sul rapporto fra identità e cultura. Ora, il rapporto fra identità e cultura, come forse vi renderete conto, è perlomeno problematico. Noi l'abbiamo affrontato abbastanza quando abbiamo trattato il problema della cultura soggettiva, se vi ricordate, no? Allora, secondo voi tra cultura soggettiva e identità c'è sovrapposizione? Cioè sono la stessa cosa? Perché?
Perché l'identità è qualcosa che comunque è prescindibile dalla cultura soggettiva. La cultura soggettiva forma al di là dell'identità. Cioè, a me possono insegnare qualcosa
al di là?
Cioè, nel senso che io da piccola posso avere alcune nozioni, una cultura implicita che può essere sovrapponibile a quella identità. La mia cultura soggettiva è qualcosa che io posso non essere in Africa, in Asia, in Europa, però è qualcosa che mi costruisco io.
Sì, di nuovo ci sono un paio di punti che non mi sono molto chiari. Allora, vediamo un momento questa cosa. In che senso la cultura implicita è sovrapponibile all'identità?
Perché si presume che la cultura implicita nasce nel momento in cui io nasco. Siccome nasco in un determinato luogo.
Questo diciamo che opera una riduzione indebita della cultura implicita all'innatismo in qualche modo. Ci si avvicina, ma non è proprio così. Avete sentito che dice la vostra collega? Scusate, ci ho provato, ma mi pare che non è il caso. Allora, facciamo un attimo di chiarezza su questo argomento. La cultura implicita abbiamo visto che viene trasmessa durante i primi anni di vita. Ok? Quindi non è che si va, cioè non è che al momento stesso della mia nascita, il mio atto di nascita, oddio, qualcosa forse sì, però insomma diciamo lì andiamo nello speculativo, lasciamolo perdere. Allora, la cultura implicita è fondamentalmente un bagaglio culturale che mi viene trasmesso in modi e forme delle quali io non ho coscienza e che non sono coscientemente elaborati neanche da chi me la trasmette, no? In qualche modo, se ci fate caso, come abbiamo detto martedì, la cultura implicita ha molto dell'habitus di Bourdieu, c'è una serie di componenti piuttosto vicine. Però la cultura implicita non è identità, o sì? Sto cercando di capire quello che mi diceva prima. Allora, secondo la vostra collega, un po' la cultura implicita è identità, un po' credo che sia accettabile, nel senso che noi effettivamente costruiamo la nostra identità su delle basi che sono quelle, e questo spiega in qualche misura il motivo per cui grossi cambiamenti nel nostro essere sono abbastanza complicati da fare. Insomma, grosso modo, noi spesso e volentieri replichiamo gli stessi modi di comportamento, gli stesse scelte di valori, gli stessi modi di rapporto con la gente, eccetera eccetera. Quindi possiamo dire che l'identità in parte è costituita da un contributo della cultura implicita, quindi un contributo socializzatore, un contributo non cosciente, una serie di istinti anche evidentemente che ci sono, perché sono anche quelli parte di noi. Però certezze che ci vengono da questa serie di fattori, certo. Ma la domanda è: tra cultura soggettiva e identità che rapporto c'è? Allora, la vostra collega diceva che secondo lei non è la stessa cosa. Perché?
Perché una persona, a prescindere da dove nasce, qual è la sua famiglia, le sue origini, può crearsi una cultura soggettiva che non c'entra niente con quello che gli hanno in un certo senso imposto nei primi anni della sua nascita.
E questo diciamo che va bene.
Con quello che sono i valori della mia famiglia o della mia...
Cioè, quindi il ragionamento è che siccome la cultura implicita ha a che fare con l'identità e la cultura soggettiva invece me la faccio per conto mio, la cultura soggettiva e l'identità sono diverse.
Non del tutto.
Ok. Punti di vista in proposito? Prego. Perché?
Perché a prescindere dai metodi di assorbimento della mia cultura, comunque questa cultura mi fa avere comunque dei valori. Mi può comunque, successivamente durante l'arco della mia vita, ovviamente mi sono quelli che fanno le mie scelte. E le mie scelte sono comunque il mio modo di essere, siccome i valori sono il mio modo di essere. Identificano proprio l'identità che è diversa da quella che ho scelto. Quindi nel momento in cui io faccio una scelta che deriva da una scala mia di valore e quindi dalla cultura di persona mia, nel momento in cui faccio questa scelta può non essere la stessa scelta di altri. Quindi comunque secondo me la cultura positiva è proprio parte dell'identità.
Calma, è l'identità o fa parte dell'identità? Perché sono due cose parecchio diverse.
Diciamo che è buona parte dell'identità.
Altre opinioni in proposito? Allora il ragionamento, prego. Scusi, sono un tossente che mi distrae.
Diciamo che una sera con la ragazza che anche la concorrentista che noi abbiamo, formiamo delle diverse identità. Una volta sviluppata l'identità, che a mano a mano ci creiamo la vita soggettiva.
E questo direi che... Ok. Allora, vediamo un attimo di sciogliere questa serie di osservazioni. Prima di tutto bene, perché abbiamo chiamato in ballo parecchi dei fattori centrali della questione, che mi soddisfano un poco. Come dire, abbiamo un problema fondante che viene più chiaramente in luce da quanto diceva lui. Allora, e anche dalle sue ultime parole, ovvero sia, messa come l'ha messa lui e più o meno come l'ha messa lei, il problema è un certo determinismo nella genesi di questa identità. Nel senso che se io riduco l'identità a un risultato della cultura implicita, mi manca l'identità stessa. Ovvero sia, se io dico che la mia identità scaturisce dalla cultura implicita che mi viene trasmessa, in pratica io sono un prodotto del processo di socializzazione. Non so se mi seguite. E quindi ci sono delle grosse difficoltà poi per concettualizzare anche l'idea di cultura soggettiva, perché a quel punto mi mancherebbe un soggetto. Quindi, come vedete, quello che vorrei farvi notare è questo, che dobbiamo stare attenti nell'articolazione del pensiero, perché l'articolazione del pensiero, come ci dice Morin ripetutamente, rischia di essere ingannevole. Ovvero sia, nel momento in cui io stipulo che la cultura implicita è il terreno di cultura dell'identità, la quale da lì scaturisce, e poi ne scaturisce una o piuttosto che un'altra a seconda di probabilmente altri fattori, io in qualche misura sto negando l'esistenza di un soggetto autonomo. Non so se mi spiego. Okay. Allora, il problema è questo, e lì lo trovate nel libro esposto in modo abbastanza interessante. Tutte le concezioni che spiegano l'identità in chiave oggettivistica o soggettivistica, ovvero sia accentuando l'un lato del dilemma o l'altro, portano a delle aporie, a dei paradossi, delle inspiegabilità, nel senso che se io adotto questa strategia mi manca poi il libero arbitrio, cioè non è più giustificabile il libero arbitrio in qualche modo. Se io adotto invece solamente il libero arbitrio, postulo una mia libertà da qualunque tipo di trasmissione culturale o vincolo o struttura, che abbiamo visto essere del tutto infondata, perché io comunque ho la mia cultura implicita, ho degli elementi dell'habitus che abbiamo visto che sono preesistenti a me e che mi vengono trasmessi quando sono inerme, se vogliamo assumere una prospettiva conflittuale. Quindi io vengo in qualche modo modellato dagli agenti di socializzazione, dalle agenzie di socializzazione senza poter far nulla e dopodiché sono quello che sono. Okay? E questa cosa col soggettivismo pieno non la posso apprezzare. Allora, quello che vi suggerisce il libro e quello che vi suggerisco io è una teoria relazionale dell'identità. Ovvero sia una teoria che mette in gioco tutte queste influenze, perché effettivamente queste influenze esistono, e quello è il problema, non possiamo far finta che non ci siano, ma che a sua volta mantiene uno spazio libero per un'iniziativa, per un'unicità soggettiva. Perché il problema, come lo metteva soprattutto a fuoco il vostro collega, è uno, ovvero sia la prima scelta che comincia a orientare la mia cultura soggettiva, su che base la faccio? Che lei mi parlava di un set di valore preesistente, ma io questo set di valore lo devo costruire, cioè il primo gesto della costruzione del set di valori, chi lo fa? Non so se mi spiego. E questo vale anche per quanto diceva lui, cioè se non c'è nessuno che fa sta scelta iniziale, non c'è il soggetto. Quindi dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista perlomeno, soggetto, identità sono termini che si riferiscono a questi atti fondanti, ovvero sia alle scelte primordiali, quelle che innescano il processo di costruzione soggettiva e chiaramente in seguito influenzano ulteriormente delle scelte che però, come vedete, diventano sempre più strette, perché nel momento in cui io costruisco la prima scelta è la fondante, ma quando io ho fatto una scelta, quella scelta continua a influenzarmi, non posso prescinderne, no? Per cui il campo di scelta successivo sarà un campo più stretto, e di nuovo più stretto, e di nuovo più stretto, per cui devo stare molto attento in questi frangenti a mantenere una possibilità di uscita da questa logica. E questo è quello che dicevamo prima con l'inclusivo e l'esclusivo. Se io ragiono in termini esclusivi, dopo qualche scelta non ho più che una possibilità di sviluppo, perché le scelte mi condizionano. E se non accetto il fatto che ci sia dell'altro oltre le scelte, non posso più scegliere. Di fatto mi irrigidisco. Non so se questo è chiaro. Ovvero sia, ogni scelta come un diagramma albero mi porta sempre più a stringere il mio orizzonte di possibilità, perché tutte le scelte precedenti non vengono rinnegate, non vengono rimosse, stanno lì. E se tutte quelle scelte sono dal mio punto di vista degli out, io a un certo punto sono costretto a fare le cose. Come vi ho detto quando abbiamo parlato, vi ricordate della teoria di Durkheim, nella quale non poteva che dire che la famiglia non serve perché, per tutto quello che aveva detto prima, quella era la conseguenza inevitabile. Anche noi ci comportiamo spesso e volentieri così, facciamo delle scelte e queste scelte diventano rigide, ci costringono in certe direzioni. Se non adottiamo una logica che a sua volta invece rende più dinamico questo processo, mi permette di trascendere queste scelte, di osservarle dall'alto, perché tenete presente che questo ragionamento è anche un ragionamento che, svolgendosi in uno spazio interiore, non è limitato a un piano. Cioè io posso benissimo fare un movimento a spirale, che non a caso è il movimento che viene privilegiato da tutti coloro che parlano dello sviluppo soggettivo, cioè tornare sullo stesso passo ma a un livello superiore, a un livello superiore di coscienza, a un livello superiore di concettualizzazione, di capacità e via discorrendo. Per cui teniamo presente, questo è un discorso estremamente complesso, però è importante tenere in mente questo, non semplificarlo in modo troppo drastico, perché semplificarlo troppo drasticamente ci porta a delle assurdità in ultima analisi. Ovvero sia, la cultura implicita è molto importante, e questo mi offre il destro per andare a parlare di Bourdieu, che era una cosa che avevo in mente di fare dall'altra volta, ma non tanto importante da negare una mia capacità di scelta autonoma. Perché nel momento in cui io decido che la cultura implicita è tutto ciò che mi spinge a fare, io non ci sono più. Divento una funzione del contesto, divento una parte della grammatica di un processo del quale sono solamente prodotto ma mai produttore. Non so se mi spiego. Quindi lo scarto, l'identità di fatto è lo scarto rispetto ai condizionamenti. È la capacità che io ho di sparigliare le carte, di inventarmi una mossa in attesa, di chiamarmi fuori da certi contesti, questo è identità. Ma se io adotto una prospettiva out-out, che è quella appunto soggettivistico-oggettivistico, per esempio, che trovate a pagina non mi ricordo quale, 110 mi sembra, in quel momento io non posso più scegliere questo ragionamento, perché mi sono infilato in un discorso che è esclusivisti. Allora, invece, ragionando nella teoria relazionale che vi riporta giustamente l'autore, la teoria relazionale salva tutto questo discorso, perché di fatto allora l'identità è una relazione complessa fra tutta questa serie di condizionamenti e queste piccole libertà che sono mie. Per cui io gestisco il condizionamento, vivo la cultura implicita, modifico in qualche misura la cultura implicita ed esercito un'azione creativa nei confronti della realtà, quindi mi metto in un processo effettivamente di produzione e riproduzione. Se prescindo da questo scarto, da questa tensione individuale, chiaramente non ho né capacità di intervento né cultura soggettiva, perché a quel punto chi le fa le scelte? Stiamo sempre al problema della scelta in un modo o nell'altro, ragazzi. Quindi, come vedete, la scelta è una dimensione inevadibile. Allora, avendo io bisogno di qualcuno che scelga, qualcuno che eserciti una selezione nei confronti dell'universo culturale, io ho bisogno di un'identità autonoma, ho bisogno di un'identità che a questo punto diventa la responsabile della cultura soggettiva e allo stesso tempo in parte la cultura soggettiva stessa. Quindi in parte, che hanno usato i vostri colleghi, va molto bene, perché segnala questo non esaurire il tema. Cioè la cultura implicita non esaurisce l'identità, la cultura soggettiva non esaurisce l'identità, i condizionamenti strutturali non esauriscono l'identità. L'identità è sempre qualcos'altro. Da questo punto di vista potremmo riprendere quella frase di Bourdieu che abbiamo visto l'altro ieri. È una struttura strutturante l'identità, no? È la logica, la spinta in base alla quale io scelgo di costruire il mio percorso in un certo modo e non in un altro. Perché è ovvio che avendo davanti a me una panoplia di possibilità, una panoplia di scelte possibili, io devo indirizzare il mio cammino in qualche modo. Di nuovo vi ripeto, a un certo punto le scelte vanno fatte. Però è anche vero appunto che mantengo la coscienza di tutto ciò che non ho scelto, so di essere anche quello in qualche misura. Noi siamo costantemente ulteriori rispetto a noi. Abbiamo scritto tempo dietro con dei colleghi un libro che si chiama L'io ulteriore, che è esattamente centrato su questi argomenti. Cioè l'io è qualcosa che va al di là, è sempre qualcos'altro, è sempre qualcosa in più, è uno scarto qualitativo perenne, perché noi siamo contemporaneamente, essendo strutturati e strutturanti, come diceva Bourdieu in quel tipo di discorso, siamo ciò che siamo adesso e quello che saremo nei prossimi anni, in potenza. Il discorso della potenza dell'atto è molto affascinante da questo punto di vista. Quindi in noi c'è in qualche misura una potenzialità di sviluppo, di dispiegamento, che è sempre ancora lì, inesausta, infinita. Questo è il fascino dell'essere umano. L'essere umano viene considerato in tutte le cosmogonie, in tutti i racconti che voi andiate a vedere, sempre il prescelto dagli dèi. Se voi andate a vedere Il Signore degli Anelli, per esempio, che è l'ultima cosmogonia che abbiamo a disposizione, troverete che comunque gli esseri umani sono i preferiti da Eru, che è il famoso primo dio della questione, pur essendo gli esseri umani mortali e ignoto il loro destino. Questo è il punto. Questa apertura, perché di fatto un destino ignoto è un'apertura verso qualsiasi cosa che noi non sappiamo, viene letta dalla saggezza, che possa essere Tolkien o siano gli antichi greci oppure chi volete, perché di fatto poi questo è sempre il suono della tradizione del racconto, è un pregio, non è un problema, perché veramente è un'apertura che ci lascia liberi in qualche misura, no? Una potenzialità infinita. In scala minore direi che è la stessa potenzialità infinita del reale che abbiamo visto quando abbiamo parlato delle culture oggettive, no? Noi siamo costantemente più di quello che siamo in un certo momento. Cioè sono questo ed altro. Ora, il problema di Bourdieu, perché l'ho tirato in ballo? Perché dall'altra volta, vi ricordate, siamo rimasti con alcune domande conclusive su quest'autore. Autore del quale bisogna prendere atto perché è uno dei sociologi più influenti degli ultimi anni del Novecento, per cui vale la pena di saperne qualcosa in più. Oggi con i vostri colleghi abbiamo messo abbastanza bene in luce anche con loro la somiglianza tra il tema dell'habitus e quello della struttura di Parsons, che già era emersa, se vi ricordate, l'altro ieri. Sulla scorta di questa somiglianza, cosa diciamo quindi dell'autore? Un autore della struttura o un autore dell'azione? Allora, ci dicono struttura e azione in un certo senso. Altre domande, altre risposte? vediamo qual è questo certo senso.
Dura perché comunque lui fa riferimento ovviamente alla struttura strutturante del caso, quindi una struttura evidente, cioè proprio è palpabile. Azione perché proprio perché c'è questo cambiamento di struttura, quindi riferito anche al traiettore sociale, è funzione di quello.
Ok, allora il vostro collega ci dice che in qualche misura Bourdieu dovrebbe essere riuscito nella famosa quadratura del cerchio sociologica, ovvero sia ad aver conciliato struttura e azione. Allora vediamo se ciò è vero. Perché, domanda che vi avevo posto l'altro giorno, Bourdieu utilizza il termine di habitus? Perché non sceglie di parlare di cultura come tutto il resto dell'universo mondo, o quasi? Che era la domanda centrale che vi avevo posto l'altro giorno. Perché questo tizio di un bel giorno mi propone un vocabolario interamente rinnovato? Perché habitus, la prima volta che lo sentiamo, exit, la prima volta che lo sentiamo, traiettoria sociale, finora non ne avevamo sentito parlare. Sono tutta una serie di termini, insomma, come dire, abbastanza d'impatto, anche perché ridefiniscono concetti di base. Cioè, parliamo di cultura, dal nostro punto di vista la cultura oggi è uno dei regni, è una delle dimensioni più importanti dell'agire umano. Quindi ridefinire radicalmente il panorama del pensiero culturale, della sociologia della cultura, come dire il volume, è abbastanza, no? Non è male, diciamo. Perché? Prima di tutto, perché effettivamente Bourdieu, secondo lui, ha quadrato il cerchio. Ovvero sia, secondo Bourdieu, la sua teoria supera tutte le teorie precedenti che ancora invece vertevano su un dualismo di fondo struttura e azione e riesce a conciliare struttura e azione. E quindi chiaramente deve scegliere dei termini nuovi, perché se usasse quelli vecchi questa novità non risalterebbe. Deve segnalare fortemente al resto della comunità scientifica e di coloro che possono essere interessati al tema che parliamo d'altro, ovvero che qui c'è un pensiero nuovo, e un pensiero nuovo si veste di termini nuovi, chiaramente. Perché, come vi ho detto, i termini portano con sé tutta una lunga serie di strascichi intellettuali, ideologici, politici e via discorrendo. Per cui se Bourdieu avesse dovuto dirci che lui aveva fatto una nuova cultura e l'avesse chiamata cultura di qualcosa, come dire, si sarebbe perso questa originalità. Invece Bourdieu parla di habitus, che in termini non c'entra niente, nel senso di questo che è, di che parliamo? Già è spiazzante di suo, una strategia, come dire, retorica molto intelligente. Spiazzi tutto il resto dell'uditorio, come qui dovremmo parlare di cultura e parliamo di habitus, che cos'è? Quindi vedete che c'è anche una forte connotazione di autopromozione, se vogliamo, ma d'altronde tutti i nuovi pensieri si vestono di nuovi termini. Forse studieremo insieme a Fesolini nei prossimi anni e vedremo che anche lì c'è un vocabolario interamente diverso. Per cui questo è il primo punto della questione. Allora la nostra questione diventa altra. La domanda è vero che Bourdieu è riuscito in questa impresa? È vero che è arrivato dove Parsons non era arrivato, dove Giddens non era arrivato, dove tanti altri autori importantissimi del Novecento hanno fallito, lui ci è riuscito sul serio? Andiamo a vedere. Certo che la posizione dell'habitus come struttura strutturata e struttura strutturante è interessante. Credo di aver detto a dei vostri colleghi la volta scorsa che non è che sia un gesto teorico particolarmente nuovo, anzi, è un gesto teorico che si rifà alla filosofia del 1200, figuratevi quanto abbiamo cambiato le carte in tavola. Però è anche vero che riproporre una tesi del 1200 nel 1900 ha un che di fortemente dirompente, no? Questa teoria, come vi dicevo, è una teoria della scolastica medievale e si rifà al concetto di forma-formance e forma-formata. Qui diciamo struttura strutturante, struttura strutturata, ma concettualmente siamo lì. Che cosa vuol dire? Vuol dire che contemporaneamente, e qui continuo a accentuare il contemporaneamente e perché evidentemente è un segno di paradigma inclusivo, perché parliamo di contemporaneamente, non parliamo di sequenza temporale, parliamo dello stesso attimo, nello stesso momento la struttura è strutturata e strutturante, ovvero sia è un qualcosa che mi permette di descrivere un oggetto e qualcosa che mi dà delle informazioni su come sarà l'oggetto nel tempo successivo, perché ha in sé, no, questo principio formante, questa norma interiore. Ma Fesulì la chiama ragione interna, non a caso. Allora, l'esempio che avevo fatto la volta scorsa era questo della ghianda. La ghianda è struttura strutturata in quanto ghianda, ma è anche quercia in quanto struttura strutturante. Il principio della quercia è nella ghianda, e nella ghianda, nella quercia poi ci sarà ovviamente il ricordo della ghianda, ma ci sono poi le ulteriori evoluzioni della quercia. La quercia non è fissa, come noi non siamo fissi, noi cambiamo. Allora lui ora è struttura strutturante in questo momento, ma in lui già c'è quello che vi dicevo prima, l'ulteriorità. In lui c'è la potenzialità dei prossimi giorni, dei prossimi anni, dei prossimi sviluppi, dei cambiamenti della forma fisica, dei cambiamenti dell'umore, del sapere, eccetera, eccetera. È già tutto lì. È questo che rende l'uomo assolutamente degno di entusiasmo. Il famoso discorso sulla dignità dell'uomo di Pico della Mirandola rimane una delle cose più belle da leggere, no? Tant'è vero che fu recuperato perfino in Hair, quando ci furono le grandi canzoni, eccetera. È questo che rende l'uomo una meraviglia costante, perché l'uomo è sempre qualcosa che non t'aspetti, è sempre una rimessa in gioco, è sempre un enigma, è sempre una potenzialità imprevista, anche quello che non ti sorprende mai, ma potenzialmente potrebbe. Quindi questo è il punto centrale, ok? Allora, forma formata e forma formante, struttura strutturata e struttura strutturante. Si direbbe che attraverso questo rispolverare antichi concetti Bourdieu effettivamente riesca, perché è chiaro che a questo punto Bourdieu sta salvando entrambi gli aspetti. Da una parte abbiamo il discorso della struttura, quella vera di cui abbiamo parlato, che in qualche modo è ostacolo, è freno, è indirizzo, eccetera. Dall'altro abbiamo invece questo sviluppo che è particolare, peculiare. Poi però andiamo avanti, perché vi dicevo che questo ricorda molto il progredire di Parsons, perché se vi ricordate nella citazione che abbiamo letto di Parsons sembrava che effettivamente l'uomo fosse libero di fare quello che gli pareva anche, o perlomeno che avesse una certa libertà, se non vogliamo esagerare i toni. Anche qui parrebbe che l'uomo abbia una certa libertà, è strutturato ma è anche strutturante. Poi però andiamo a vedere e scopriamo un po' di cosette su quest'habitus, no? Allora, prima di tutto scopriamo che quest'habitus è in larga misura inconscio. Abbiamo visto che l'habitus ha fortissimi caratteri di cultura implicita. L'habitus è qualcosa che viene trasmesso, a dire che io non ho mai voce in capitolo sulla strutturazione del mio habitus. E questo in qualche modo è problematico, perché questo nega cosa? Per esempio, nega la cultura soggettiva, perché a questo punto io mi trovo in una situazione che è diversa da quella di Parsons, ma è comunque struttura, perché che vuol dire? Che la mia struttura strutturante non è gestita da me, ma è un qualcosa che mi si impone. Cioè, il mio sviluppo sarà pure originale, ma io non c'ho niente a che vedere, è un qualcosa che mi accade, non qualcosa che scelgo. Non so se è chiaro questo discorso.
Nell'habitus.
Eh sì, perché vi ripeto, se l'habitus effettivamente, l'habitus abbiamo detto è struttura strutturata e struttura strutturante, ma se io dell'habitus non so nulla, quando è che esercito un controllo su di lui? Quando è che scelgo? Mai. Io di fatto mi muovo in automatico. Anche la mia evoluzione, che può essere anche individuale, resta però gestita da altri, e vale sempre il famoso discorso che avevo fatto per Parsons: da dove salta fuori il habitus? Chi lo fa? So se vi rendete conto del discorso. Non c'è una risposta a questo, perché l'habitus, come dicevamo, cos'è? Ulteriormente specifica Bourdieu. L'habitus è memoria del gruppo cristallizzata, che mi viene trasmessa attraverso i processi di socializzazione. Quindi vuol dire che io sono in qualche misura una nuova versione di vecchie cose. Sono un riattualizzarsi di scelte già fatte nel gruppo, di scelte che consolidano il gruppo, di scelte che in qualche misura rendono il gruppo ciò che è. E qui per esempio potremmo agganciarci a quello che vi ho detto, se vi ricordate, della scuola degli annali in storia con Brodel, la teoria delle civiltà, l'inerzia della cultura, no? Ecco, questo potrebbe essere un ottimo modo per capire come funziona l'inerzia della cultura. L'inerzia della cultura è habitus che mi viene trasmesso senza che io lo sappia. Profondo, se corre profondo, che rimane lì nonostante tutto ciò che cambia. Però il nostro problema attualmente non è giustificarci la teoria delle civiltà, bensì capire se c'è uno spazio per il soggetto, perché abbiamo detto la teoria di Bourdieu vuole dire di essere una teoria che salva l'azione e la struttura. Lo sa, lo fa? Questo è il problema. Cioè il fatto che l'habitus sia una struttura strutturante, che è molto affascinante e secondo in prima lettura potrebbe essere veramente la soluzione. Basta a dire che io sono un soggetto autonomo? Di fatto no, perché il soggetto autonomo esercita delle scelte. In questo caso l'habitus è comunque costrittivo, è costrittivo nel mio essere adesso, ma è costrittivo anche nel mio essere domani, perché è lui che mi dice come sarò, non io. È come se io fossi stato messo in forma, non so se mi spiego, è come una potenzialità già fatta che ho intorno a me e che piano piano occupo, ma non lo faccio perché decido di farlo, lo faccio perché sì, lo faccio perché sono nato, se vi ricordate i passaggi, in un certo punto della stratificazione sociale e quindi mi sono stati trasmessi tutta una serie di modelli di comportamento, di parola, di postura, di gestualità, tutto quello che io sono mi viene trasmesso perché nasco da qualche parte. Quindi paradossalmente io risono in un pieno regime di status ascriptus. Non so se ci avete fatto caso a questo discorso. Di fatto il gesto della nascita nella logica dell'habitus è assoluto, è di nuovo come in India. Sto esagerando polemicamente, però di fatto l'idea è quella. Ovvero sia il mio nascere in un certo punto della stratificazione sociale fa sì che attraverso la socializzazione a me vengano trasmessi tutta una serie di comportamenti, valori, modi di essere, scelte possibili e quello che volete senza che io possa farci nulla. Bourdieu riesce a fare una cosa molto bene, ovvero sia Bourdieu trasferisce la struttura dentro di noi. E quello è il punto. Non c'è più una struttura all'esterno, la struttura ce l'ho già dentro, perché io sono assolutamente quello che devo essere. Capite? Questo è il punto. Cioè, alla luce di quello che avete letto, datelo a rivedere e troverete tutti questi termini, ci sono una serie di passaggi, una serie di chiarimenti, una serie di aggettivazioni che lasciano poco adito a dubbi, no? L'influenza della memoria cristallizzata è enorme. Capite? Quindi al soggetto rimane poco da fare, c'è soltanto da vivere quello che ti è dato, tu sei preprogrammato. A sentire lui, no? Perché dice la vostra collega, non si può uscire da questo circuito, è difficile.
Quindi è una predestinazione.
Grosso modo lo potremmo anche leggere così, ovvero sia in questo, nella lettura che possiamo trarre da queste pagine che avete, l'habitus diventa un marchio, diventa una impostazione, diventa una forma rigida a suo modo, che deriva da ragionamenti di status. Non a caso Bourdieu è stato interpretato come uno scrittore marxista a lungo. Perché? Perché dice, nella lettura che viene suggerita di Bourdieu da questo punto di vista, è marxista perché tu sei quello che sei per motivi di classe, ovvero se tu nasci operaio resti operaio e i tuoi gusti, la tua cultura, le tue possibilità di scelta, la tua sensibilità estetica, tutto ciò che è tuo è operaio. Come fai a cambiarlo?
Però c'è la traiettoria sociale.
Oh, allora c'è la traiettoria sociale, ben detto. Perché c'è la traiettoria sociale?
Proprio per evadere da questa fissità che vogliamo.
Chiaro. Quindi, come vedete, già il fatto che uno debba creare un'altra figura teorica perché se hai trovato un castrato è segno che c'è qualcosa che non quadra, no? Questo già direi che potreste cominciare ad apprezzarlo. Perché tenete presente che non è che uno fa una teoria culturale dall'oggi al domani. Prima ne fa una parte, poi comincia a rifletterci sopra e comincia a accorgersi di cose, perché una buona teoria, comunque Bourdieu è comunque un grande sociologo, ha delle implicazioni che non sono automaticamente evidenti, no? Come avete notato anche nel vostro piccolo, la prima lettura del discorso dell'habitus sembra una lettura che dice, oh caspita, questo veramente, no? Nessuno mi vieta di pensare che anche Bourdieu pensasse che, oh, accidenti, ci sono riuscito sul serio, eccola l'idea, no? Perché poi capisci che una volta che sei in una situazione del genere c'è tutta una botta d'adrenalina particolare, perché quando trovi una, quella che ti sembra una soluzione originale a un grosso problema, è magnifico. Allora, però andando avanti, che succede? Che cominci a portare avanti i ragionamenti, no? A sbrogliarli, a scioglierli, e vedi che i ragionamenti inevitabilmente ti portano a una situazione problematica. Se è vero che l'habitus viene trasmesso automaticamente, ha pochissime possibilità di intervento da parte del soggetto, io mi ritrovo in una situazione di non saper giustificare il mutamento. Siamo da capo 12. E se tutti si comportano come è previsto che si comportino dalla loro posizione sociale, la società dovrebbe essere ferma. Come spiego io che questa stabilità non c'è, ma anzi c'è il mutamento a tutti i livelli, individuale, collettivo, culturale, scientifico, e quanti più ne potete mettere? Devo inventarmi qualcosa, e allora salta fuori la traiettoria come immagine che ci restituisce, no, chiaramente, mobilità al contesto, perché chiaramente Bourdieu non è deficiente, anche lui lo vede che c'è una tendenza degli individui a evadere da queste costrizioni dell'habitus. Come facciamo a giustificarlo? Attraverso la traiettoria. Però la traiettoria, come vi dicevo l'altro giorno, che pagina era? Scusate, non mi ricordo più. 103. Allora, vediamo un po', leggiamo questa cosa. Il concetto di traiettoria sociale consente a Bourdieu di sfuggire ad una concezione fissista dell'habitus, che era quella di cui vi stavo parlando. A suo avviso l'habitus non è un sistema rigido di disposizioni che determinerebbe meccanicamente le rappresentazioni e le azioni degli individui per assicurare incondizionatamente la riproduzione sociale. Ovviamente non può essere una cosa del genere, perché non c'è questa riproduzione sociale, per cui non la può assicurare, cioè vogliamo essere proprio anche un minimo critici. Le condizioni sociali del momento non spiegano del tutto l'habitus, che è suscettibile di modificazioni. Ok? Però, come vedete, andando avanti, che succede? Per analizzare le variazioni dell'habitus, e vi faccio presente che non parliamo mai di soggetto, qui c'è sempre l'habitus, il soggetto manca, è un altro di quelli che non c'è, insieme alla cultura, scomparsi entrambi. Per analizzare le variazioni dell'habitus deve essere considerata la traiettoria sociale del gruppo o dell'individuo, cioè l'esperienza di mobilità sociale accumulata ed interiorizzata nell'arco di diverse generazioni. Non c'è un soggetto in diverse generazioni, c'è un gruppo, bene che vada. Per cui anche il ragionamento della traiettoria sociale, dal punto di vista micro dell'individuo, non si presta. È una distorsione, una forzatura interpretare la traiettoria sociale come mobilità, come avete fatto, se vi ricordate, martedì. Perché di fatto qui parliamo di generazioni. Non so se mi spiego. Allora, è una scappatoia, perché chiaramente c'è bisogno di uno strumento teorico che mi permetta di pensare il mutamento sociale, perché io sono davanti al mutamento sociale, voglio dire, non posso far finta che effettivamente se uno nasce operaio resta operaio per tutta la vita, perché vedo ovunque esempi contrari. Come li giustifico questi esempi contrari? Quello è il problema. Tra l'altro, come vedete, anche nella prosa di Kusch il problema è sempre lo stesso, ovvero sì, il soggetto non c'è mai, parliamo sempre di habitus. Cioè l'habitus che diventa il soggetto della situazione, non il portatore dell'habitus. Non so se mi spiego. Le modifiche sono sempre su di lui, tu non sei mai tu quello che cambia l'habitus. Ci vuole il movimento del gruppo attraverso infinite, numerose generazioni, ma tu di tuo non sei in grado. La libera azione, quella che doveva esserci insieme alla struttura, non c'è. Perché altrimenti sarebbe bastato dire che la struttura strutturante a un certo punto diventa cosciente di sé e comincia a avere voce in capitolo su quello che fa. Però vedete che la preoccupazione di base, essendo una preoccupazione strutturale, questa cosa non l'accetta. Prego.
In minima parte comunque anche il soggetto singolo concorre poi alla preparazione del gruppo. Questo mutamento,
sì, certo, il gruppo è chiaro, però dice il vostro collega che anche il soggetto concorre. Il soggetto però di fatto, come vi dicevo, agisce, fa mobilità sociale, guadagna, perde, quello che vi pare. Il problema è che non è lui a deciderlo. Non so se mi spiego. Cioè, se nel suo habitus c'è la struttura strutturante che lo porta a un processo di mobilità sociale, lui farà il processo di mobilità sociale, ma non è merito suo, è l'habitus che glielo fa fare, perché è strutturante. Capite? Quindi da un punto di vista formale descriviamo l'intero dispiegarsi della società, vediamo gente che guadagna, gente che perde, gente che fa cose, gruppi che salgono, gruppi che scendono, lavori che scompaiono. Però il problema della questione è che questa cosa viene comunque gestita da un qualcosa che non è il soggetto. Il soggetto non c'è. Noi siamo agiti dalla struttura, non agiamo per intercettare la struttura, per modificare la struttura, per imporre. Vabbè, questo è Bourdieu, ragazzi. Voglio dire, tenete presente che questa è la teoria di Bourdieu, nessuno dice che è così. Però vi sto dicendo, tenete presente che questa è una lettura possibile, è una lettura che si è in qualche misura, con cui ci si è confrontati un po' tutti, perché comunque è una lettura intelligente, è una costruzione intelligente. Dov'è il punto? Come vi dicevo, che apparentemente è una lettura et-et, in pratica è di nuovo una lettura out-out, perché di fatto l'unico termine che viene messo magnificato all'attenzione, che è il responsabile di tutta quanta la baracca, è la struttura. Chiaramente una struttura fortemente condizionata e insaporita da un tono economico, perché ovviamente Bourdieu era marxista, per cui, no? E riesce a descrivere una cosa che è vera, che troviamo anche in Foucault, per esempio, che è un altro autore molto importante, e che è uno dei caratteri dell'oggi, ovvero sia che effettivamente il condizionamento strutturale diventa interiore. L'oggi si caratterizza fondamentalmente, ed è uno dei motivi per cui ci sentiamo tutti liberi, cioè tutto questo gran parlare di libertà che si fa, perché non c'è più la costrizione da fuori. Quindi l'habitus in qualche misura è effettivamente esistente, ovvero sia il condizionamento mediatico, il cambiamento dell'ordine delle agenzie di socializzazione di cui abbiamo parlato, la trasmissione dei modelli di successo, di fatto si può benissimo interpretare in termini di habitus, no? Per cui lo strumento dell'habitus è un buon strumento per leggere la realtà, come abbiamo visto l'anomia di Merton, è un buono strumento. Quello che conta è che non dobbiamo decidere che tutto quello che ha detto Merton va bene, né che tutto quello che ha detto Bourdieu va bene. Sono strumenti locali, ci servono per descrivere delle dinamiche, perché noi vediamo effettivamente che per alcuni soggetti, per alcuni gruppi, questo strumento funziona. In certi momenti culturali questo strumento sembra dirci è così. Tu nasci, vieni allevato in un contesto mentale e ti comporti con quel contesto mentale. Quindi di fatto va bene. Però vediamo anche che ci sono alcuni che sfuggono a questo discorso, sia gruppi che individui, eccetera. Per questo vi dicevo, l'identità è importante, perché quello scarto dell'identità è quello che comunque, si spera perlomeno, ci può mettere al riparo da un conformismo portato all'eccesso, da una replica costante degli stessi modelli. Però allo stesso tempo rimane abbastanza evidente che la cultura di oggi è molto replica di modelli. Come ho detto più volte, la cultura di oggi ha uno sguardo spassionato, è noiosa, molto più noiosa delle culture precedenti, perché oggi la creazione, per esempio, è preventivamente conformata al modello. Ascolterete musica, suppongo. Oggi il formato MP3 e una serie di altri accorgimenti tecnici e formali che servono a rendere un brano apprezzabile in prima istanza fanno sì che chi progetta, chi pensa alla nuova musica, stia facendo già cose già note, cose uguali, sempre le stesse. Certe sequenze d'accordi, certe melodie, certi ritmi, certe strumentazioni, la necessità di togliere certi strumenti perché nella resa dell'MP3 quegli strumenti non rendono, e via discorrendo. Di fatto la libertà della creazione non c'è più. Senti sempre le stesse cose. E quello chiaramente cos'è se non una forma di habitus? Questo è il punto. Nel momento in cui tu scrivi per avere successo, già stai ragionando nei termini di una logica preesistente, perché il successo lo ottieni in certi modi. Allora nei serial ci saranno gli spazi devoluti al soggetto, dei momenti di socialità, la battuta, il momento di silenzio in cui c'è un pubblico finto che ride per suggerirsi che c'era una battuta perché tu sei decoccio e se no non lo capivi, e via discorrendo. E saranno tutti fatti così. Voi prendete dei serial, studiateli per quanto possano essere interessanti e intelligenti, e vedrete che formalmente sono tutti uguali. Il formato è quello dei 40 minuti, divisi in tre fasce per permettere che vengano inseriti gli spot pubblicitari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. E chiaramente questa estensione del formato, il famoso format del quale parlano tutti con grande entusiasmo, non capisco perché allora dobbiamo avere tutti quanti, allora c'è l'eredità, ci abbecchiamo in tutto il mondo uguale, fatta allo stesso modo, le stesse ballerine, le stesse scene, è deprimente. Se ci pensate, questo succede anche in economia. alla faccia della libera intrapresa capitalista, perché il franchising cos'è se non esattamente questo? Cos'è uno che decide di aprire un suo negozio e compra un negozio già fatto? Perché così è tranquillo, già lo sa che funziona, a parte che si può discutere su questa cosa, ma comunque, ad ogni modo, è evidentemente una prevalenza del formato sulla libera creazione. Tu non rischi, tu non crei, tu ti limiti a replicare. Quindi c'hai Pizza Hut, McDonald's, eccetera, 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 sempre di più. Sono tutti franchising, aumentano. Una crescita che definirei cancerosa, se posso permettermi. Però di fatto, rispetto alla libera iniziativa della quale si fregia regolarmente il capitalismo, eccetera, la figura dell'imprenditore che crea e distrugge, che è distruzione creativa, eccetera, eccetera, noi oggi non abbiamo degli imprenditori, abbiamo dei, non lo so, dei replicatori, dei ripetitori, degli amplificatori, ma lì ci fermiamo. Quindi vedete che il problema del modello va ben oltre il problema del modello di successo di cui abbiamo parlato. È chiaro che è lo stesso criterio declinato in tutte le attività. Allora, nella vita c'è il modello di successo giovane, bello e ricco, nella canzone c'è il modello di successo 3 minuti e 20 con un ingombro di un tot mega da poter scaricare, eccetera eccetera, possibilmente una cantante 6 minuti che ci sta sempre bene, o una strumentista ad ogni modo, perché il pubblico maschile ad ogni modo va preso. Nel modello economico c'è il franchising, c'è sempre il modello. Cioè, tu quando è che fai qualcosa? Domanda? Mistero, non si sa. Quindi purtroppo, sebbene non mi piaccia riconoscerlo, da questo punto di vista le teorie strutturaliste oggi spiegano di più. Oggi l'azione individuale latita un tantino. Vedremo che ne succederà, però di fatto, insomma, purtroppo la logica della questione va in questa direzione. Che ora è, scusate? Ok, ragazzi, buono studio.